27 febbraio 2010. L'indomita forza della natura colpisce il Cile con una potente scossa di terremoto, provocando centinaia di morti e circa 2 milioni di sfollati. Il terremoto fa irruzione nella quotidianità dei cileni in un momento di forte transizione politica, aprendo vuoti di potere improvvisi che lo Stato rattoppa con la forza della televisione e del manganello. I compagni di Preso Salacaglie, pubblicazione anti-autoritaria cilena, ci raccontano di mense popolari in cui assaggiare il gustoso sapore dell'esproprio e di saccheggiatori pentiti che restituiscono la merce per paura, di vecchie carceri distrutte e nuove carceri inaugurate, di sfruttati che si scontrano con la polizia e di ricchi che abbracciano l'autodifesa. Quello che ne esce è un dipinto contraddittorio, una situazione difficile ma gravida di possibilità, una situazione eccezionale di cui lo Stato non ha tardato ad approfittare per riorganizzare prepotentemente il proprio controllo sul territorio, sulle menti, sugli affetti. Quella che vi leggiamo di seguito sono alcuni stralci di una lunga corrispondenza dal Cile, una riflessione sui saccheggi, le evasioni ed il coprifuoco, uno sguardo sulle lotte in corso, la memoria ed il futuro prossimo.
Prima di iniziare l'intervista, potreste dare un'idea generale agli ascoltatori italiani su cos'è Preso Salacaglie?
Preso Salacaglie è una pubblicazione anti-autoritaria, arrivata al numero 15, che è iniziata nel 2008 con l'intento di moltiplicare ed agevolare le reti complici in relazione ai compagni sequestrati dagli stati. È nata dal bisogno di avere informazione da una prospettiva chiaramente rivoluzionaria rispetto ai compagni che cadono prigionieri o da quelli che già si trovano in carcere. Comunque, in Preso Salacaglie vengono trattate sia le informazioni relative ai compagni anti-autoritari che quella degli altri prigionieri, sia sociali che politici di altre tendenze.
Bene, allora iniziamo dalla questione carceraria. Abbiamo saputo che durante il terremoto nelle carceri cilene ci sono state diverse evasioni e degli scontri armati, anche alla fine sono fuggiti circa oltre 400 prigionieri.
Sì, le evasioni ed i tentativi di sommossa si sono verificati quasi tutti nella zona colpita dal terremoto. Nel sud del Cile è stata più che evidente questa possibilità concreta di fuga. Quando la terra non ha aiutato a far crollare le mura, allora ci sono state le sommosse e si è provocato il caos con il fine di giungere all'evasione. Così è accaduto nel carcere El Manzano Primero, che è stato completamente incendiato, pur senza alcuna evasione. Diverse carceri hanno subito piccoli o giganteschi tentativi di sommosse, con una cruenta violenza, senza che si sia mai diffuso un bilancio di tutti i feriti. Certo, la più commentata è l'evasione di Chillán, in cui, in seguito alla caduta di un muro esterno, in quel carcere piuttosto vecchio, sono riusciti a fuggire oltre 200 prigionieri, che hanno saltato tra le macerie verso le case confinanti. Lo scontro con i gendarmi è stato di una certa entità, assieme agli incendi intenzionali che i detenuti hanno appiccato durante la fuga per rendere più difficile la loro ubicazione. Il bilancio: 7 detenuti morti durante la sparatoria ed una gradevole cifra di oltre 260 evasi solo da quel carcere.
Qual è l'attuale stato delle carceri e come stanno i prigionieri dopo questo terremoto?
In generale, i prigionieri hanno subito diversi trasferimenti, causando brutali livelli di sovraffollamento. I prigionieri politici Mapuche di Lepu hanno denunciato la crisi sanitaria che stanno vivendo, mentre la gran parte dei prigionieri politici Mapuche ha subito trasferimenti per le felici rovine in cui si sono trasformate le carceri. L'ultima informazione che è stata fornita è che 5 carceri sono state chiuse e che hanno dovuto anticipare l'apertura del carcere El Manzano II in seguito alla distruzione causata dalla sommossa di El Manzano I.
Arriviamo alla questione dei saccheggi. Nei giorni successivi al terremoto si è verificata un'ondata di saccheggi nelle città più colpite. Potete aiutarci a ricostruire la vastità del fenomeno con una descrizione del numero, la distribuzione, i tipi di saccheggio e di espropri avvenuti?
Una descrizione dettagliata sarebbe impossibile, in quanto nelle zone colpite, nel sud, i saccheggi sono stati di massa, sia per partecipanti che per obiettivi. Vi hanno partecipato gran settori della società, fascisti, di sinistra, impiegati, pompieri, guardie di sicurezza, sfruttati, operai, donne, alcuni cameraman ed un infinito eccetera. Possiamo parlare dai saccheggi ai supermercati, i più comuni, agli espropri ai bancomat, passando per i tanto mediatici televisori al plasma. Un'immagine catturata da un giornalista di un saccheggiatore che si portava via una TV al plasma è stata utilizzata per condannare l'azione, in quanto non si trattava di un bene di prima necessità. Scusa perfetta, perché nei giorni successivi si perquisissero, arrestassero e criminalizzassero tutti i saccheggiatori. In alcuni quartieri poveri i saccheggi sono stati più organizzati e successivamente il materiale sequestrato è stato distribuito in modo migliore, in maniera più spontanea che organizzata da qualche avanguardia o gruppo politico dirigente. E così diverse messe comuni avevano il gustoso sapore dell'esproprio.
Scene già viste qualche tempo fa ad Haiti, quelle che si sono ripetute in Cile a poche ore dal terremoto che ha scossato il paese. Non soltanto morti, macerie e dolore, ma anche episodi di saccheggio che hanno mostrato una nazione alle prese con la sua più profonda disperazione. È quest'ultima, insieme con la fame che inizia invadente a farsi sentire, a spingere molte persone ad assaltare i supermercati e più in generale i negozi che evidenti portano i segni del sisma. La folla, stando a quanto hanno raccontato alcuni testimoni, ha preso d'assalto anche i grandi magazzini, sottraendo insieme con i generi di prima necessità elettrodomestici e televisori al plasma.
Quali riflessioni sono circolate in Cile sui saccheggi?
I saccheggi sono molto complessi da capire, come qualsiasi tipo di scontro o rivolta di massa e anonima. I fattori sono molteplici e non si può cadere nell'idealizzazione del saccheggiatore con una presunta concezione completa della proprietà privata, della merce, della plusvalenza e del mezzo di produzione. È importante difendere i saccheggi, ma bisogna capirli. Avere considerazione di quelli che trasgrediscono la proprietà privata va bene, ma che serva anche da agitazione affinché si trasformi in un continuum e si critichi qualsiasi struttura sociale che si basa sullo sfruttamento. Perché saccheggiare mantenendo le stesse relazioni di autorità che vigono per le strade, in cui con tali scarpe o indumenti rappresenti una gerarchia superiore, è una stupidaggine. Così, puntare alla radice del problema e capire, propagandare la critica dell'autorità e dalla giustificazione dell'atto è divenuto urgente in un contesto in cui la massificazione e la riproduzione dei saccheggi è stata fulminante. Forse la nostra analisi è pessimista, ma è bene non illudervi né illuderci su quel che è accaduto. Molti saccheggiatori si sono visti costretti a rubare perché era impossibile comprare in uno stato di devastazione. Magari è mancata un'argomentazione più chiara, un'agitazione più evidente ed una presenza che potesse contrastare l'intensissima e spietata critica da parte del potere.
Difficile il lavoro delle forze dell'ordine che presidiano strade e piazze delle principali città cilene e che devono affrontare l'impegno gravoso di disperdere la folla con l'ausilio di lacrimogeni e idranti. Il governo, dal canto suo, ha cercato di fare la sua parte e nel tentativo di ristabilire la sicurezza ha imposto il coprifuoco nella città di Concepción e nella regione di Maule, tra le più provate dalle sismico.
Durante i saccheggi diverse persone sono state arrestate, poi ci sono state perquisizioni, arresti anche nei giorni seguenti. Potete aggiornarci sulla repressione seguita ai saccheggi e su quale discorso il potere ha innestato in questa situazione?
Gli arrestati sono stati oltre 1000 nella zona ed ancora adesso ci sono delle perquisizioni nei quartieri poveri, in cui come prova vengono esibiti alimenti saccheggiati. Giuridicamente la situazione dei saccheggiatori è piuttosto complessa, perché una volta decretato lo stato di catastrofe, nelle regioni più colpite, le pene sono aumentate in maniera durissima. Molti di essi, la gran parte, si trovano in carcerazione preventiva e, con un sistema giudiziario a terra, questa detenzione sta diventando piuttosto pesante. Ma anche in tal maniera, per l'orgoglio della classe patronale, questa audacia degli sfruttati dovrà essere pagata con gli interessi, sia giuridicamente che nelle valutazioni che sono state imposte. Da sottolineare l'immenso lavoro di comunicazione di regime che è stato fatto per screditare i saccheggiatori, in modo che gli stessi vicini denunciassero chi nascondeva qualcosa o aveva troppo cibo, o il vituperevole caso dei saccheggiatori pentiti, i quali, in seguito alla minaccia di perquisizioni militari in quartieri interi, hanno iniziato a lasciare gli elettrodomestici e le altre merci saccheggiate nelle piazze e nelle strade, in modo che i militari le recuperassero. Come era da attendersi, questa situazione ha avuto una gigantesca ripercussione mediatica per poter incoraggiare altri a pentirsi. Si è andata costruendo un'immagine molto molto negativa dei saccheggiatori, che adesso è difficile da modificare. È così che vengono presentati come soggetti che non sono interessati a nulla, che si approfittano di circostanze dolorose, che rubano per avere di più e non solo per mangiare, che sono dei vagabondi, eccetera, eccetera.
Veniamo alla questione dell'autodifesa. La stampa internazionale ha parlato di forme di auto-organizzazione, di pratiche di autodifesa, di quartiere. Potete farci capire qualcosa di più di questo fenomeno e dirci, da quello che è il vostro pensiero, quanto questa tendenza all'autodifesa e all'auto-organizzazione nelle città è terminata poi invece in forme di balcanizzazione tra poveri e nella formazione di nuove polizie del popolo?
Sì, in pratica, ed esemplificando, i gruppi di autodifesa sono stati dei normali abitanti dei quartieri che di fronte al terrore mediatico hanno deciso di armarsi e di attendere che vicini di altri quartieri venissero a saccheggiarli. I saccheggi nelle case sono stati molto rari e quelli che si sono verificati sono avvenuti nelle case dei ricchi. Quel che è certo è che dopo diverse giornate di veglia a proteggere il proprio quartiere, difficilmente si è riusciti a vedere l'unico fine ottenuto, la strumentalizzazione da parte del potere nel generare ancor più le divisioni tra i quartieri. Colui che aveva un po' diffidava di quel che aveva meno, il più disastrato diffidava del meno colpito, e così via. Forse qualche cittadino è riuscito a conoscere persone che prima nemmeno salutava, ma il tutto dietro al timore dell'altro, dello straniero, al punto che in alcuni quartieri non si poteva entrare se non si era proprietari in quel luogo, mostrando una specie di credenziale tra gli stessi vicini. Chiariamo che i primi a dar vita a questa autodifesa sono stati i ricchi, osservando la mancanza della polizia sul posto. Da sottolineare comunque quegli scarsi ma degni gesti di compagni e di sfruttati che si sono scontrati con le forze militari non appena sono arrivate. Sono state issate delle barricate ed è stato impedito l'accesso ai soldati. Ma purtroppo sono state molto poche queste situazioni. Si trattava di quartieri in cui in precedenza già si portava avanti un lavoro politico. Di autogestione possiamo dire che la cosa più vicina è stata la distribuzione in qualche quartiere da parte degli stessi cittadini delle merci espropriate e l'aiuto solidale tra compagni, ma non più di questo. Come si diceva, alla fine resta la sensazione che il discorso del capitale, la proprietà, l'autorità, sia stato quello che si è imposto in maniera brutale nelle mentalità di diversi sfruttati.
Da Haiti all'Aquila fino ad arrivare al Cile, come sempre accade, le catastrofi sono anche occasioni per lo Stato di riaffermare il suo controllo sul territorio. Qual è il grado di militarizzazione del Cile in questo momento e come si sta riorganizzando lo Stato?
Oggi i militari stanno lentamente lasciando la zona in conflitto. Sono ancora presenti, ma in minor quantità rispetto a prima, con una diminuzione delle ore di coprifuoco o con la sua totale eliminazione in alcuni luoghi. È importante capire il cambiamento al governo ed i temi pendenti della precedente amministrazione: il conflitto Mapuche, il caso Bombas, gli incappucciati, i disordini durante date emblematiche. Sarebbe una menzogna parlare di una nuova e sconosciuta militarizzazione in seguito al terremoto. Le comunità Mapuche già lo conoscono e diverse occupazioni a Santiago hanno visto il proprio territorio militarizzato con controlli quotidiani e una presenza fortemente persecutoria delle forze dell'ordine. Ciò in quanto al controllo delle forze di sicurezza, ma quando i militari hanno fatto la loro presenza nelle strade con l'obiettivo di controllare e di occupare il territorio del nemico, in questo caso i quartieri poveri, si è trattato della forma di intervento tipica dell'esercito. Quel che importa è stato il lavaggio dell'immagine delle forze militari, poiché all'interno dell'incosciente collettivo degli sfruttati c'era sempre la figura del militare associato alla dittatura, di quello che sparava durante le proteste, di quello che torturava, e di colpo c'è stato questo cambiamento in quello che restituisce l'ordine. Sarebbe stato impossibile vedere 10 anni fa la truppa applaudita senza remore. Vanno comunque ricordati gli scontri realizzati da alcuni quartieri o gli attacchi al dominio in cui è stato espresso il profondo ripudio verso i militari o le barricate per strada in commemorazione della giornata del giovane combattente, il 29 marzo, in una regione che è tornata ad avere il coprifuoco solo per timore di scontri durante tale data.
Secondo quella che è la vostra percezione, che vento tira in Cile in questo momento? La dottrina dell'esercito, la dottrina shock dell'esercito, sta terrorizzando o fomentando la rabbia sociale contro lo Stato?
L'esercito per le strade, durante il coprifuoco, è costato la vita a diverse persone, molte di esse sconosciute ed anonime. Forse il caso che ha avuto una qualche ripercussione è stato quello di David Riquelme, un uomo che raccoglieva la spazzatura e che è stato brutalmente pestato dai militari fino a causarne la morte. Questa situazione è stata l'unica negativa per l'esercito, presto ridimensionata con il teatro giuridico per gli aggressori. Ma la brutalità di questa situazione o la dura repressione durante i saccheggi non hanno coinvolto la gran parte del popolo cileno, né ne ha causato l'indignazione. È da tempo che si parlava della possibilità che i militari tornassero per le strade per esercitare il controllo nelle date emblematicamente conflittuali, l'11 settembre o il 29 marzo ad esempio. Oggi è una realtà piuttosto vicina nel tempo per sottovalutarla. Di fronte a questa situazione non ci resta che ricordare le gigantesche proteste di strada in piena dittatura, fronteggiando i militari. Se in quel periodo si poteva ed era abbastanza efficace il conflitto, ugualmente non sarebbe impossibile scontrarsi con le forze militari. Tuttavia, i militari sono stati utilizzati in momento strategico per avanzare nel consolidamento del dominio e nell'ambito sociale non traspira odio contro di essi proprio grazie al lavaggio dell'immagine prima esposto.
Il Cile ha sperimentato un aumento negli ultimi anni di conflittualità sociale, dalla lotta a Mapuche alla radicalizzazione dei giovani agli attacchi contro le strutture di potere. Come vedete i limiti e le prospettive dell'attuale situazione in Cile?
Sarà dura, questo in tanti già lo sappiamo. Esempi avanzano, ma è sempre bene accennare alle perquisizioni simultanee nei confronti delle occupazioni, agli arresti, alle campagne mediatiche di discredito, ai compagni clandestini e quelli morti. I limiti e le prospettive vanno di pari passo. La nostra prospettiva è quella di superare i nostri limiti, ovvero come rendere più contagiosa la rivolta diffondendo le idee e le pratiche di lotta. Forse limitante è la mancanza di iniziative e di attività pubbliche, propagande periodici chiusi dalla repressione. Diffondere e moltiplicare tali spazi e mantenere una presenza insorgente per le strade sono tra le principali prospettive del nostro punto di vista per rendere irrefrenabile la lotta.
Potete darci una visione generale su quali sono le lotte sociali più importanti in questo momento in Cile e sulle problematiche più discusse nel movimento?
È difficile rispondere senza che subentrino in qualche maniera la soggettività e l'emozionalità. Diverse persone stanno dando grande energia per continuare la lotta. Si può sottolineare il caso delle comunità Mapuche, con una storia intensa di agitazione, dentro e fuori le carceri, di controllo territoriale autonomo nelle comunità, in cui lo Stato ha scarsa o nulla sovranità, ed uno scontro a diversi livelli, incluso quello mediatico, con lo Stato stesso. Di rilievo anche la presenza anti-autoritaria nella sua più ampia sfera d'azione, con gli innumerevoli attacchi alle strutture, con le giornate di agitazione per i prigionieri, con gli scontri di strada, le azioni per la liberazione animale, le pubblicazioni ed i centri occupati. Tempo fa, la lotta degli inquilini e sfrattati è stata abbastanza forte e grande, anche se la presenza anti-autoritaria in tale conflitto è stata minima. Per un periodo si è mantenuta una campagna di forte ostilità al governo, anche se oggi non sono più così attivi. Quanto alla lotta studentesca, è sempre vigente e segue i suoi cicli. Vacanze, classi, petizioni, riforma, eccetera, eccetera, eccetera. All'interno del movimento è molto discussa la distinzione tra organizzazione di sintesi ed organizzazione informale, passando attraverso diverse discussioni ed insulti a spazi e compagni. Alla fine, i pompieri della rivolta continuano a fare le loro cose, con obiettivi e fini diametralmente opposti a quelli degli insorgenti. Si è anche sviluppata una discussione tra antisociale e sociale, cadendo in alcune confusioni abbastanza gravi a livello terminologico. Essere contro la società non vuol dire essere contro le persone che la costituiscono. In termini concreti, il vicino o il proletario non sono dei nemici perché hanno un conto in banca, generando un decadimento delle attività pubbliche. Anche quello della memoria è un argomento presente, ossia come ricordare i nostri compagni morti, i prigionieri ed altre situazioni.
Il 2009 è stato visto dall'Italia come un anno di grande agitazione per i movimenti cileni. Qual è la vostra impressione sul 2009 e cosa vi aspettate per il prossimo futuro in Cile?
Il 2009 è stato un anno molto duro, all'estremo. Gli attacchi al dominio già perdurano da anni, con azioni insorgenti che si sono fatte udire come lo scoppio di un tuono, più o meno dal 2004 in quanto alle azioni esplosive, mentre la lotta di strada è una costante, anche se negli ultimi 10 anni con sempre più marcata presenza anti-autoritaria. La caduta in combattimento di Mauricio Morales, in seguito alle detonazioni della bomba che stava trasportando verso la scuola dei carcerieri, è stato un colpo che in tanti ancora non riusciamo ad assimilare. E siamo già quasi ad un anno. Ricordiamo, Mauricio Morales morì il 22 maggio del 2009. La repressione ci è caduta addosso, così come la paranoia e la paura. In seguito alla scomparsa di Mauri ci sono stati degli arresti in diversi contesti. I momenti più duri e coraggiosi si sono verificati durante le convocazioni in solidarietà con i prigionieri. La settimana di agitazione per i prigionieri del Cile nel novembre 2009, la settimana di agitazione internazionale in solidarietà con lo sciopero della fame dei prigionieri anarchici di fine anno. Cosa resta? Tutto. L'aumento di tutte le forme di attacco è ciò di cui si ha bisogno, anche quelle meno desiderabili, ma sempre necessarie.
Ma vi ringraziamo per questa intervista. Prima di salutarci, avete qualcosa da aggiungere che sia importante da sapere in Italia sulla grave ed esplosiva situazione cilena?
Siamo prossimi ad un anno dalla morte in combattimento del Mauri. Ne sentiamo la mancanza in modo profondo e l'urgenza di ricordarlo non passerà in secondo piano. Alcuni dicono che si è cercato di idealizzarlo, a quanto pare in pochi hanno letto le poesie scritte a suo tempo a Bresci o Caserio. Qui quel che importa è ricordarlo, perché può morire solo chi viene dimenticato. Estendere la memoria combattiva è parte dell'estensione del nostro attacco, ricordare lui ed il resto dei caduti. Non possono essere accusati i suoi compagni di volerlo ricordare, se sono solo essi che lo ricordano. Allora la critica avrebbe senso sulla passività degli altri, sull'oblio nel quale abbiamo lasciato che cadessero gli altri compagni morti. Sappiate e abbiate la certezza che quanto raccolto, del quale si ha bisogno, giungerà ai compagni e dalle lotte che si portano avanti da queste parti. Tante grazie per questa intervista. È sempre importante mantenere relazioni internazionaliste per rafforzare le reti. Un fraterno saluto a tutti i radioascoltatori da Preso Salacaglia, Cile. Spezia un quest'era.
reggimenti schiavi, questo re mare, mare. Meglio morir tra i bluti, su biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si scanti sui frangenti.
Giuriam giustizia o libertà.